E a che serve la radio?
Beh, vieni a scoprirlo, scusa. La radio sarà in diretta tutta la 3 giorni e i microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito triplice bollato.
No, non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi!
Ragazzi! Ora basta!
Amici, non potremmo sentire un po' di radio per cambiare?
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milcomi. 2, 1...
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Samora Marcel, come il chef Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 16:32 minuti primi di questo sabato 18 novembre 2017 dopo Cristo. Saluto il mio co-conduttore Michelinho.
Shabai!
Carichissimo come sempre, del nonno come sempre, nessuna notizia, ma noi confidiamo.
Penso sia ancora sulla A4 probabilmente, o in questura a Brescia dove era rimasto.
Ah, giusto, è vero che l'avevamo lasciato esatto. Tempo dietro.
Ma nessuno è andato a prenderlo, no?
In realtà è ancora recluso. Va bene, noi siamo qua a
l'Argentina
guardarci...
L'Argentina ha fatto meta comunque.
Ah, ci ha fatto meta?
Eh sì, 22-22 adesso.
Ecco, come avrete capito stiamo guardando... bellamente la partita di rugby intanto che conduciamo e quindi ci pigliamo
questa settimana in cui lo sport ha fatto la padrone,
esatto, ci pigliamo lo sfizio di guardarci qualche altro minuto e ne approfittiamo grazie alla nostra mitica controsigla, lanciala tu dai.
Quindi come ogni buona rabbia che si rispetti partiamo con Barricate 0.000 Punk.
Fianco a fianco, le nostre mani si stringono pur non
E dobbiamo anticipare il nostro solito appuntamento con lo sport popolare, che di solito ci teniamo per il fine puntata, ma in realtà è per stare dietro agli orari del campionato in cui milita il quadrato meticcio, che oggi invece anticipa l'appuntamento sportivo alle ore 15 contro il Praglia, forse per sfruttare al meglio le poche ore di luce che l'incombere dell'inverno sta portando. E quindi ci colleghiamo adesso.
Dice che col buio non hanno riflettori, quindi non ci vedono, devono anticipare.
A Praglia probabilmente non hanno l'illuminazione notturna. Anche hanno cominciato a giocare alle 15, quindi verosimilmente la partita sarà anche finita o quasi finita. E allora direi che...
Perché prolungarla così tanto? Come
ma sì, perché farli soffrire, esatto, questi ragazzi. Anche perché la maggior parte, definirli ragazzi, lo si fa nell'animo della gioia sportiva che ci fa sembrare tutti e ci fa sentire tutti un po' fanciulli, ma la maggior parte, insomma, ha passato già molti inverni, esatto, a Praglia.
Siamo già tra scapoli ammogliati.
Praticamente sì. E quindi dai, un po' di musica e poi andiamo subito a sentire cosa hanno combinato i nostri amici meticci. E sentiamo di arrivi di ambulanze, di disordini in campo, quindi stiamo chiaramente parlando di sport popolare e di quadrato meticcio. Ciao, come andiamo?
Buonasera, buonasera, tutto a posto.
Tutto bene. Allora, dicevamo prima della pausa musicale, ci colleghiamo da questa partita Boari contro Meticci, quadrato meticcio Praglia, anzi Praglia, quadrato meticcio.
Esatto.
Come è andata?
Esatto. Beh, è andata una partita di quelle speciali, diciamo, perché si parte un po' mosci, fine il primo tempo, finisce su uno 0-0.
Diciamo che il quadrato aveva preso un po' sotto gamba gli avversari.
No, non è quello, è che di tanto in tanto esistono queste partite in cui si arriva e si sta là dicendo che cosa si fa, che cosa si fa. Vabbè, comunque la partita va avanti e iniziano anche le prime incazzature, perché ovviamente quando gli altri vedono che i propri compagni sono stanchi iniziano a urlare qua, là, su, giù, però si inizia a macinare piano piano e piano piano si inizia a tirare in porta, ovviamente con delle conclusioni bellissime.
Parate? O fuori?
No, cioè bellissime, nel senso bellissime fuori dall'altra parte, finisce in rimessa laterale invece che in calcio d'angolo, rimessa dal fondo.
In quel senso.
Della serie. Ok.
Poi succede l'inverosimile.
Poi succede l'inverosimile, un'azione confusionaria in cui se non si riesce a capire nulla, ma proprio nulla, ricomincia da capo, non si sa quando finisce, viene fuori, è il nostro mitico Javier Bardien, come lo chiamo io, Javier Gomez Gonzalez, cazzo, con un cognome così non poteva che non fare quello che ha fatto, cioè da in aria, all'inizio proprio dell'area, stava entrando col pallone, con il piede sinistro va a fare una palombella che supera uno, due, tre difensori, il portiere finisce dentro, gol,
incredibile.
1-0, incredibile, la pochina si alza e corre e andiamo a distruggere con una specie di mischia improvvisata il nostro caro centrocampista contro la siepe, anche molto appuntita, posso assicurarvelo io perché ci sono finito io al posto di
suo. Ti sei ferito? Era per te l'ambulanza?
No, l'ambulanza non era per me, l'ambulanza era per il secondo gol.
E qua c'è stato un secondo gol. Ancora più violento.
Ancora più di violenza.
Che la siepe si è schiantati contro la traversa.
No, non è schiantarsi contro la traversa, l'ambulanza non era per noi, quindi... Ah. Sì, un po' di mezzo gioia e mezzo gaudio, però con mezza preoccupazione, succede un'azione in cui finalmente dopo 15 fuorigiochi il nostro attaccante Abu riesce a beccarne uno, anche se secondo me era fuorigioco, non importa,
non era fuorigioco.
Non c'è la mano ancora a Praglia, quindi non si sa.
Approfittiamone, dai.
Praticamente va, entra in aria, supera tutti quanti, però ovviamente la palla gli si inciampica fra le gambe e finisce dal portiere, il portiere non si riesce a capire se la trattiene o meno, fra i difensori vari, partono i calcioni, qua, là, sul, giù, a un certo punto la palla esce fuori e c'è Abu che tira e fa il secondo gol. Il portiere invece...
Ma il portiere viene continuato a prendere a calci?
No, non lo so.
E l'ambulanza? Sembrerebbe
di sì, perché l'ambulanza è arrivata, ma non si capiva nulla. Non si capiva nulla. Poi è successo un momento di quelli speciali nel mondo del calcio in cui non si riusciva a capire chi stava urlando chi stava urlando come, quindi noi abbiamo ricominciato a rimetterci a urlare perché sembrava che stessero urlando a noi, invece stavano urlando gli altri. Insomma, un casino.
Ma quindi risultato finale 2-0 QM.
È finito 2-0 10 minuti fa e adesso aspettiamo di vedere cosa hanno fatto le altre per capire se ci siamo presi la classifica oppure siamo ancora là dietro
a mangiare la polvere dei primi. Ma invece, parlando poi delle cose che interessano a noi, quante espulsioni ci sono state in questa partita e quanta violenza al di fuori delle occasioni da gol?
Questa è la nota dolorosa, perché ci sono state zero espulsioni, soltanto due cartellini.
Cioè, è finita 11 contro 11.
Ma quanta amicizia c'è stata in questa partita?
È per questo che dico che sono partite speciali, perché è un po' mosce.
Invece qua si stanno menando adesso.
Sì.
Sì, sì, ma in altra sede, ma almeno qualche cartellino blu, cioè a Praglia,
no.
A Praglia
no,
non
no.
C'è stato un cartellino blu.
C'era stato un pre-cartellino blu, però evidentemente il nostro difensore si è scusato in tempo con l'arbitro.
E con Dio.
E con
anche
Dio,
perché
no,
a Praglia
con Dio
rischiava
no.
La scomunica dopo.
Esatto.
Sì, probabilmente sarà anche arrivato, dato che siamo a 500 metri dall'abbazia. Se potenziate un attimo, vi faccio sentire cosa succede dentro lo spogliatoio.
Dai, l'esclusiva dello spogliatoio.
Pronti?
Vai. Pronti.
Fammelo aprire. Non siate, ecco.
Ragazzi, La radio in diretta, dite qualcosa, fate un po'.
Fantastico, grazie.
Bene, bene.
Bellissimo, bellissimo. Una chiusa veramente clamorosa che ci concedi, e noi ti ringraziamo per questo e per le tue consuete corrispondenze. Alla prossima partita, che se non sbaglio sarà il 25.
Esatto, io dico esatto perché non ne ho la minima idea. Esatto, sono, se andate sulla pagina Facebook del Quadrato ci sono tutte le partite messe in calendario.
Va bene, grazie, buon divertimento, buon festeggiamento e alla prossima.
Grazie mille, buona serata, buona continuazione di Radione.
Ciao.
Ciao.
Arrivederci, arrivederci.
Singing Birds. Thankful for their breath, their growth. Don't you want to be in a place like this? You just want your city life and don't care. Running machines, cows tall as giraffes. That's what you want to be. Son of man. Son of the sun. Son of man. Son of man. Has lost himself again. Son of man. If it be. Live it be, man.
Ngi vuswa izinyoni zicula sibonga ukuphefumula kanye nokhula weba awufuna ukuphila kule ndawo nje wena ufuna ilokishi lakho awunandaba we Imishini egijima izindle ziyindlula mithi. Is that what you wanna be? Konyane kandaba. Konyane kandaba. Kwalethi. Konyane kandaba.
Are we ever gonna see your face again? Did you get enough?
Nope.
Did you get too much?
Never.
Come on, reach up and get your mind in a fight.
Did you get enough?
Oh no.
Did you get too much?
Never.
Are we ever gonna see your face again? Did you get enough?
Nope.
Did you get too much? Are we ever gonna see your face again?
I made choices cause I got the power of sun rod. Easy living, I do my own thing, selecting my own destiny. I control Charles like Kevin Lyles. When Russell was born, I gave my soul to a crowd and innovated my self-conscious and made sure Katie knew I was king. If you could darken your complexion, you might could be an Egyptian queen. It was a classic for me to grow, look through the crystal ball like a human being. Remember, you are what you're seeing. For those left behind, coming from the dust of the mausoleum, I was a statue that made it possible for you to take a picture of me in the museum.
Son of man. ascolta Radiazione.
Andiamo in diretta qui alla Rebel sabato sera su radiazione.info. Abbiamo appena sentito della vittoria di Quadrato Meticcio con tanto di scoop in diretta dallo spogliatoio, quindi Quadrato Meticcio 2-0 in trasferta a Praglia. E nel corso di questo pomeriggio ci collegheremo anche con un'altra che è stata a Cona, sapete, qui in Veneto, vicino a Venezia, un centro che raccoglie più di 1000 immigrati che durante questa settimana sono lì in attesa da ormai 2 anni di avere la possibilità di uscire o comunque di essere trasferiti in un'altra sede, dal momento che quella appunto di questa ex base militare ne contiene più o meno, dovrebbe contenere circa 500, sono più di 1000, erano addirittura mi pare 1500, poi sono stati alcuni trasferiti, comunque sono i 1200 adesso. C'è stata una manifestazione questa settimana per andare, che doveva portarli sostanzialmente a Venezia per manifestare le loro condizioni assolutamente disumane nelle quali versano. Nel corso di questa marcia, che li ha portati in 2 o 3 giorni ad arrivare a Venezia, giovedì, mercoledì sera, un ragazzo è stato investito da un'auto, è rimasto ucciso, un altro è ferito, e questo ha fatto appunto aumentare considerevolmente il numero di persone che hanno partecipato a questa marcia, e ha dato in realtà questo tragico fatto ha fatto sì che questa notizia arrivasse anche sui giornali mainstream e che qualcuno ne parlasse. C'è riuscito addirittura il giornale.it, che chiaramente dal suo enorme profilo democratico dà questo tipo di taglio con un articolo che trovate oggi su il giornale. Il Viminale ne trasferisce 248, hanno vinto gli immigrati, come se appunto avessero ottenuto chissà quali risultati. È da lunedì che i richiedenti asilo ospitati nell'ex base militare di Conetta manifestano per le strade, bloccano i centri dei paesi, protestano, urlano, gridano che a Conetta non ci vogliono più stare, che se ne vogliono andare, e così martedì hanno deciso. In 120 hanno preso le loro cose e si sono messi in viaggio, chi a piedi, chi in bici, tutti a marciare verso Venezia per incontrare il prefetto. È da martedì, pensate un po', che i paesi sono invasi, cioè prima parla di un 120, poi i paesi sono invasi dal codazzo dei migranti, ed era martedì che tutti seguono il loro corteo, poliziotti, carabinieri, il patriarca di Venezia che spalanca le porte delle chiese, questori, sindaci, prefetti, giornalisti e parroci, tutti a seguire i migranti che avanzano nel loro cammino, perché ora a decidere sono loro, intere strade bloccate e volanti e lampeggianti delle forze dell'ordine a tutto spiano. Martedì sono partiti da Conetta, poi dopo 18 km si sono fermati a dormire, tra virgolette, in un parcheggio di un bar di Codevigo, nel Padovano, nonostante le proteste della titolare. Il giorno dopo sono ripartiti, ma fatti pochissimi chilometri si sono fermati davanti alla chiesa di Codevigo. Qui, gettati davanti le porte della casa di Dio, hanno montato le cucine da campo, si sono tolti le scarpe e si sono accampati. Ma passa qualche ora e uno di loro, un ivoriano di 35 anni, Sadif Lahore, mentre fuggiva da Conetta e andava a raggiungere i suoi amici, viene investito, travolto dal monovolume, e muore. Un volo di una decina di metri, il cranio fracassato e un telo verde che lo copre. La notizia arriva alla diocesi di Padova, batte i pugni e apre le porte della chiesa. Così i profughi, il cui numero intanto era salito a quasi 200, dal piazzale sono migrati dentro la struttura religiosa, e qui tra banchi e inginocchiatoi hanno dormito. Il giorno dopo hanno ripulito e se ne sono andati, sempre alla volta di Venezia. Sono arrivati a Mira con dei pullman, ma qui la situazione era diventata ormai ingestibile. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, dà a disposizione le parrocchie di accoglierli. Da lì è una corsa contro il tempo. I profughi divengono sistemati per una notte in 4 parrocchie di un comune veneziano in un istituto di missionari del Rodigino. Da ieri sera invece li hanno smistati verso altre strutture sparse nella regione Veneto. Questo fino ad oggi. Quello che avverrà dopo sarà l'inizio di una nuova odissea. Amen.
Sì, e in realtà ci sono degli aggiornamenti rispetto a questo, perché oltre ai 270...
Sì, potremmo dire anche qualche verità in più rispetto a quella che ha detto il giornale, prendo questo articolo.
Rispetto ai 270 che sono stati dislocati in altre strutture, poi i compagni del Cataia adesso stanno cercando anche di mappare questi vari spostamenti, anche perché ieri... si è arrivati ieri pomeriggio, quando la Celere li ha bloccati prima di arrivare a Mira, la prefettura ha assunto anche la linea che definirei grottesca, di dire alle persone giunte lì in solidarietà: beh, siete venuti qua in solidarietà, attivatevi per trovare una soluzione per dormire a queste persone. Anche poi in realtà sono arrivati coi pullman, li hanno caricati e divisi in vari centri, ovviamente con anche l'intento di non mantenere il gruppo unito e compatto fino a Venezia e neanche prima, diciamo. E quindi da oggi i compagni del Catai stanno cercando di mappare le varie strutture dove questi sono finiti, tant'è che però oggi doveva tra virgolette essere una giornata tranquilla, perché appunto bisognava capire dove erano arrivati tutti quanti. Il prefetto aveva preso l'impegno di un incontro con le persone rimaste a Cona, che non sono anche loro comunque ancora in lotta per tendere la chiusura del campo e essere spostati in luoghi dove venga rispettata un attimo di più la dignità umana. E questo incontro era stato fissato per lunedì, ma quest'oggi, questa mattina, una delegazione prefettizia si è recata al centro di Cona. In realtà questa cosa che era una delegazione prefettizia si è scoperta dopo, perché in realtà lì per lì si avevano poche informazioni, perché il centro è stato di fatto chiuso e questa delegazione ha incontrato singolarmente una delegazione, immagino, degli oltre 1000 richiedenti asilo che sono ancora stipati a Cona. E di questo, di quello che è successo, di questo incontro che c'è stato, ne parleremo tra una mezz'oretta con una compagna del Catai con cui ci collegheremo, appunto. Intanto però possiamo riprendere la situazione che è andata a svilupparsi nei giorni scorsi con una serie di collegamenti audio post mercoledì, quando la marcia è partita e quando c'è stato anche il primo collegamento, e collegamenti fatti appunto giovedì mattina, quando da Codevigo
si è
partiti in direzione di Mira. Poi c'è stato appunto il blocco da parte della Cedere, il conseguente smistamento. Però appunto abbiamo seguito anche tutta questa fase con collegamenti che abbiamo poi caricato sullo stesso podcast, ma non abbiamo ancora avuto modo di mandare in diretta. Ne approfittiamo qua sulla rabbia in modo da dare una buona panoramica, che poi culmini con il collegamento che faremo appunto tra circa mezz'ora, che chiude quantomeno per adesso la narrazione di questa situazione, che quantomeno sulle cronache locali ha lasciato molto da desiderare. Su quelle nazionali ho visto qualche
servizio. Se ne è parlato solo perché è morto,
sì,
è stato investito.
Il mattino ha parlato soltanto appunto di del ragazzo che è stato investito da un furgone mentre cercava di raggiungere gli altri in bicicletta, e di poco altro. Ho visto qualche servizio nazionale, ma la cosa è passata decisamente molto più in secondo piano rispetto ad altre notizie, che anche su questo potremmo aprire una parentesi, ma lo faremo dopo una pausa musicale.
Questa settimana ha avuto due notizie, tutto il resto è noia.
Ciao a tutti, sono a Piazza Primo Maggio a Codevigo, dove da ieri sera, da ieri anzi durante tutta la giornata, sono fermi i più di 300 richiedenti che sono usciti dal campo di Kona e si stanno dirigendo a piedi a Venezia in questa che hanno definito una marcia della dignità e che tra poco ripartirà. Oggi c'è l'intenzione di arrivare entro sera a Mira, dove dovrebbe essere già in allestimento una sorta di campo d'accoglienza per far trascorrere lì loro la notte. E appunto marcia che è partita 2 giorni fa dopo l'incontro con il prefetto, che era arrivato a Kona dopo le numerose denunce da parte degli abitanti, dei detenuti del centro sulle condizioni di totale deprivazione in cui vivono e che mi raccontavano in poco più di un anno hanno portato a 4 morti, a molte persone malate. Ieri 2 persone al campo sono svenute per le pessime condizioni in cui versano. Uno che stava cercando di raggiungere gli altri in bicicletta è stato investito da un furgone ed è morto. Quindi questi sono un po' i bilanci, i numeri del campo, e non si fa fatica a credere. I ragazzi hanno mostrato questi capannoni in cui li fanno dormire in 300 dentro un capannone da sagra, con tutti i letti ammassati, il riscaldamento a gas che non funziona e di notte si arriva a tremare dal freddo, e praticamente un'alimentazione fatta di carne di sottomarca, riso e pane e poco altro, che ha portato molti di loro anche ad ammalarsi proprio per la pochezza nutritiva dei pasti che passano, a cui va ad aggiungersi anche la pochezza del vestiario che gli danno. Mi hanno mostrato i pochi indumenti che il centro di Kona gli ha fornito. Si tratta di t-shirt molto spesso leggerissime, i vestiti pesanti che hanno o gli sono stati donati da solidali oppure li hanno recuperati dai cestini dell'immondizia, perché Kona di per sé stesso ha fornito loro solo magliette. Nonostante questo, mi dicevano che appunto quando è arrivato l'altro ieri, il prefetto ha detto che comunque lo Stato italiano per loro spende moltissimi soldi, anche loro di farsi voler bene agli italiani, di capire il periodo di crisi e quindi non lamentarsi tanto. Questo ha spinto le persone dentro a occupare il campo, che fino a ieri era presieduto appunto in stato di occupazione dai richiedenti, e 300 di loro appunto si sono staccati invece come avanguardia per andare in marcia verso Venezia. Oggi i numeri sono maggiori di ieri, segno che un po' di gente si è unita a queste 300 persone. Appunto il piano è di partire tra poco in direzione di Mira, ci sarà una sosta per pranzo e poi nel pomeriggio una tappa di 3 orette la mattina e un'altra di 3 ore del pomeriggio, e si dovrebbe arrivare a Mira, nonostante sia 2 notti che dormono fuori e camminano con poco cibo, vestiti di fortuna addosso. Sono molto determinati, sono svegli in piedi davanti alla chiesa di Codevigo dalle 5:30 di questa mattina, tutti decisi a ripartire, tutti molto determinati, anche perché di fatto si trovano in una situazione non più tollerabile a livello di vita. C'è gente che è dentro il campo da 1 anno e mezzo e ha 200 persone davanti per la commissione per ottenere i documenti che sanciscono la sua legittimità di cittadino europeo, o comunque di cittadino che può girare liberamente per l'Unione Europea. E in tutto questo periodo loro sono comunque vincolati al campo, se trovano un lavoro devono avere l'approvazione del campo stesso, molto spesso questi lavori non sono pagati, sono pagati una miseria, tant'è che in alcuni casi dopo qualche mese sono stati anche costretti ad abbandonarlo, perché era, considerando anche la pochezza di mezzi messi a disposizione dal centro, era più il dispendio di energie e di forze che l'effettivo ritorno di questi lavori, considerando che poi appunto rimangono sempre vincolati alla dinamica del campo. Per il momento questo è l'aggiornamento. parlo io perché appunto ho intervistato alcuni ragazzi, ma la maggior parte parla inglese, quindi faccio un piccolo riassunto di quello che mi hanno detto. Se ci saranno aggiornamenti sensibili ve li dirò più avanti.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Basta! Basta, cona, basta, cona, basta, cona, basta, cona, basta, cona, basta, cona.
Allora, fratelli e compagni, stiamo partendo. Partiamo per la marcia che è cominciata 2 giorni fa e che non finisce. Non è finita quando ci hanno bloccato in mezzo alla strada. Non è finita quando il prefetto, il questore, il sindaco ci hanno detto tornate a Cona, non si torna indietro, non si torna a Cona,
sì,
non
sì,
si torna nell'inferno,
sì,
non si torna in quel posto,
sì.
Noi vogliamo la vita, Cona come tutti i campi di questo tipo è la morte dei diritti, della dignità. Noi siamo un popolo in cammino, noi siamo una generazione che avanza, tanti italiani non ricordano la storia, hanno rinunciato alla lotta, ma oggi qui noi diciamo la lotta è ancora viva, fino a che uno solo rimarrà senza diritti, la lotta è ancora viva, non ci interessa il colore della pelle. Non ci interessa se siamo uomini, donne, vecchi o bambini, tutti uguali, uguali diritti. E questa è la nostra missione. Allora, prima di partire, prima di continuare questa marcia che andrà a rimettere la responsabilità di quello che è successo al prefetto di Venezia, che abbiamo già incontrato, ma che non abbiamo ancora finito di parlarci, perché lui dice miglioriamo Cona, noi diciamo basta Cona.
Basta Cona!
E allora, andando avanti, ricordiamoci una cosa però, ricordiamoci questa marcia ha un obiettivo che è ancora più là di Venezia, è ancora più grande di Venezia. Questa marcia è l'inizio del grande corteo del 16 dicembre, corteo del 16 dicembre che porta alla lotta migranti e italiani insieme contro lo sfruttamento sulla nostra pelle, contro la privazione di diritti, perché italiani, migranti, tutti quanti sono privati del lavoro, della casa, dei diritti. E allora ricostruiamo il popolo. Ricostruiamo la lotta, ricostruiamo l'organizzazione. Per dare un segnale, prima di partire, noi adesso ci facciamo una foto che manderemo a tutti i giornali, che metteremo in tutti i profili Facebook, che faremo conoscere in tutta Italia. Ogni giorno una foto, ogni giorno un passo del cammino. Allora, prima di partire, facciamo vedere chi siamo, facciamo vedere che cosa vogliamo e facciamolo vedere a tutti. Questa foto è la nostra prima tappa del cammino e ogni giorno andremo avanti così.
To the beat, y'all.
to? What you wanna do? To the beat.
Ragazzi non possono rimanere sempre a dormire nelle tendoni come gli animali, perché anche il nostro paese in Africa nessuno può dormire nelle tendoni, nell'azienda, non va bene, perché soprattutto noi siamo degli esseri umani, non siamo venuti in Italia per fare la carità, non siamo venuti in Italia perché siamo poveri, invece non siamo poveri. Il continente Africa è il meglio continente nel mondo, perché abbiamo petrolio in Africa, abbiamo oro in Africa, abbiamo oro in Africa, abbiamo diamanti in Africa, abbiamo tutte queste cose, tutte queste risorse. Ma la domanda va fatta lì, perché cosa sono gli africani che hanno tutte queste risorse, che sono più poveri nel mondo? È la domanda che dobbiamo fare. Ma a causa delle convenzioni che stanno firmando i fascisti politici africani con i fascisti politici europei, e poi stanno creando la guerra tra di noi e anche i governi africani. Questi sono i motivi per cui noi abbiamo scappato dal nostro paese, dal nostro paese per venire in Europa. Siamo venuti in Italia per creare la guerra, non siamo venuti in Italia per creare paura tra le gente. Vogliamo vivere come degli esseri umani, qualunque sia i diversi colori tra di noi, siamo delle persone come voi. Possiamo anche contribuire per il progresso dell'Italia, per migliorare il futuro dei nostri generazioni, per le nostre future generazioni in Italia. Non vogliamo più fare la carità, vogliamo vivere. Allora, qual è che vogliamo dire? Noi chiediamo ancora una volta di più, i cittadini italiani, che noi abbiamo bisogno di voi. Senza i vostri aiuti non possiamo avere le nostre integrazioni. Senza i vostri aiuti non possiamo avere i nostri documenti. Senza i vostri aiuti non possiamo avere la possibilità per avere le case. Casa per tutti, lavoro per tutti, salario per tutti, rispetto di diritto per tutti, dignità per tutti, integrazione per tutti.
Andiamo.
Per tutti!
Dignità per tutti, andate ieri! You didn't drink coffee! Dignità per tutti!
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 Documenti per tutti!
Documenti per tutti!
Documenti per tutti!
Documenti per tutti!
5 anni per tutti!
5 anni per tutti!
Those who need their document, they have to replace. If they need already, really their document. 5 anni per tutti!
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 Documenti 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 per tutti!
5 anni per tutti!
5 anni per tutti!
Lavoro per tutti!
Lavoro per tutti!
Salario per tutti!
Salario per tutti!
Casa per tutti!
Casa per tutti!
Casa per tutti!
Casa per tutti!
Documenti 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 per tutti!
5 anni per tutti!
5 anni per tutti!
Documenti per tutti!
Documenti per tutti!
Amma come errore là, ok? Amma come cedone là! We don't know!
17:26 minuti primi. E allora, dopo questa mezz'ora in cui abbiamo riassunto, un po' raccontando, un po' facendo sentire le varie voci, quello che è successo negli ultimi giorni a Kona e fuori da Kona con la marcia della dignità messa in atto dai migranti reclusi appunto nel centro di Kona, è arrivata più o meno la narrazione fino a questa mattina. Siamo in collegamento con una compagna del Katai per insomma completare il quadro, almeno fino ad oggi, di qual è la situazione che si sta sviluppando. Noi siamo arrivati più o meno a raccontare fino a questa mattina, dove una
sarà in diretta tutta la 3 giorni e i microfoni saranno aperti per chi ha voglia di provare. Divertimento garantito, triplice bollato.
No, non puoi triplice bollato, un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Non puoi triplice bollare un doppio bollato. Noi
ragazzi, ora basta. Amici, non potremmo sentire un po' di radio per cambiare?
Fatti contaminare da radiazione il 7, 8 e 9 luglio al Parco Milkovich. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Stamattina ci siamo ritrovati a fare i conti un attimo con la situazione post distribuzione di questi richiedenti asilo, che per essere precisi sono 247, che sono partiti martedì scorso dal campo e hanno proseguito una protesta che era necessario portare avanti, visto che non erano state assolte le promesse che il prefetto aveva fatto nei mesi precedenti. Vi erano stati vari incontri e tutti finiti praticamente in nulla di fatto. Ricordiamo che la base, la ex caserma militare Silvestri, era una postazione della NATO dismessa, che è stata attivata per l'accoglienza dall'agosto del 2015 e ha raggiunto dei picchi di persone ospiti lì dentro di 1500 unità, per cui situazioni invivibili, e fino a una settimana fa erano in 1120 più o meno. Dopo, con questa fuoriuscita di protestanti, si è abbassato il numero chiaramente, ma le condizioni sono comunque invivibili. Sta parlando di 860-900 persone sempre comunque stipate. E appunto questi che hanno marciato questa settimana volevano raggiungere Venezia, erano stati fermati, come avrete sicuramente poi riassunto voi
sì, abbiamo appunto detto cosa è successo.
Ecco, e allora per farla breve, diciamo che si era raggiunto un accordo per cui sarebbero stati ospitati per la notte dell'altro ieri da 6 strutture del Patriarcato di Venezia, no? E poi da queste 6 strutture l'indomani, cioè ieri, sarebbero dovuti essere trasferiti nella soluzione, diciamo, finale, cioè dislocati sul territorio in varie cooperative di accoglienza, accoglienza diciamo non in grandi numeri, accoglienza micro accoglienza, chiamiamola così. E se non che ci sono stati un po' di complicazioni, però bene o male questa mattina ci si è diciamo resi conto che una soluzione adeguata è stata trovata quasi per tutti, tranne alcuni che stanno ancora attendendo a Oriago di essere trasferiti, e sono 18, quindi vedremo anche insomma che cosa ne sarà di loro. Nel frattempo però quando sono stati trasportati nelle 6 strutture della diocesi, del patriarcato insomma di Venezia, l'altro ieri sera, i richiedenti asilo avevano delle biciclette anche a seguito e le hanno dovute lasciare lì chiaramente, per cui noi come solidali abbiamo anche portato avanti questa opera insomma di raccolta di biciclette e di posizionamento in un posto più al riparo per sicuro. stamattina appunto siamo andati a prelevarle da il luogo che avevamo trovato come riparo, insomma, per portarle a Kona, perché non era possibile, insomma, ridarle ai legittimi proprietari che o autonomamente andranno a Kona a riprenderle, oppure, insomma, almeno con le biciclette andranno forse a chi ne avrà bisogno, no? E così facendo ci siamo ritrovati ad essere di nuovo a Kona, quindi diciamo quasi per caso, se non che contattati i nostri insomma recapiti all'interno del campo, ci veniamo informati che è in atto in quel momento stesso, diciamo attorno alle 10:30 una di stamattina, una concertazione, un incontro con, non abbiamo capito se col prefetto presente, ma comunque una delegazione prefettizia, che quindi evidentemente di nascosto, diciamo, dopo che avevano dichiarato che ci sarebbe stato il futuro incontro lunedì, ecco, questa delegazione è andata a Kona e ha incontrato i richiedenti asilo che ancora stanno nel lab di Kona. E abbiamo avuto modo di ascoltare le parole dei delegati, insomma, prefettizi, grazie appunto a un contatto all'interno che ci ha fatto sentire le parole che venivano dette verso, insomma, questo pubblico di ospiti che erano molto scossi anche da quello che è successo questa settimana, che si domandavano se allora è il caso di anche loro prendere in mano le loro vite, insomma, e cercare delle forme adeguate per essere finalmente ascoltati dalle istituzioni, così come hanno fatto i loro compagni questa settimana. E siamo rimasti, cioè ci si è freddato il sangue, perché abbiamo sentito le seguenti affermazioni. Allora, tra altre, insomma, ancora. La prima, che sicuramente non conviene a nessuno fare quello che hanno fatto quelli che hanno marciato nei giorni precedenti, perché quelli che hanno marciato si sono ritrovati adesso in delle strutture peggiori di Kona. Io non so come possano immaginare che si bevano una bagianata del genere, comunque il richiedente asilo, perché è vero che a Kona non si arriva, non si riesce, non è un posto con collegamenti, e per cui è isolata dal resto del mondo, però comunque probabilmente il richiedente asilo si stanno rendendo conto anche di quello che c'è all'esterno, del fatto che sebbene io posso concordare sul fatto che l'accoglienza in generale è un sistema che non funziona, non potrà funzionare per molto, e se poi viene portato avanti in maniera barbara esploderà. Ci sono comunque delle situazioni che sono andate via via migliorando nel tempo, per cui ora, ad oggi, nel 2017, si possono trovare anche in Veneto delle strutture di accoglienza che fanno accoglienza degna e fanno un'accoglienza che rispetta degli standard di dignità umana che possono, insomma, essere approvati diciamo da una morale di rispetto della dignità, appunto, dei diritti degli esseri umani. Per cui questo uomo della prefettura cercava di convincere i richiedenti asilo che ancora si trovano nel campo che non
che
non
sono
era
quanti più
opportuno.
O meno ormai? Quanti sono ancora rimasti?
Sono da 860 circa.
E in una zona che potrebbe averne 500, se non sbaglio, no?
Beh, se vogliamo parlare di agibilità per quel campo, io credo che non si dovrebbe parlare di più di 200 unità se guardiamo le strutture in muratura. Poi
sì,
ovviamente
abbiamo visto come li facevano dormire dentro dei tendoni da sagra con il riscaldamento che non funzionava.
Fanno, cioè, è quello, ormai è così, cioè lì stanno in 10 o 12, ci dicevano oggi i ragazzi, 10 o 12 tendoni. Quello è il modo, cioè non esiste altra sistemazione a Kona. Un tempo esistevano delle stanze anche in muratura che, per quanto fatiscenti, erano in muratura, per quanto sovraffollate comunque erano in muratura. Adesso, a quanto abbiamo capito, non esistono più, non ci sono più posti letto nelle strutture in muratura, solo in grandi capannoni, in grandi tendoni da sagra, quelli che vediamo, che ormai le immagini girano, tutti le hanno viste. sono dei letti ammassati e accatastati senza soluzione di continuità, in cui le persone vivono sopra questi letti devono mettere tutto quello che possiedono, perché non gli viene dato un armadietto dove riporre le proprie cose, servizi igienici carenti, e con acqua calda che non è garantita, e via dicendo, con riscaldamenti che non vanno, e tutte delle difficoltà che sono state denunciate ripetutamente nel corso di questi ultimi 2 anni.
E perfetto, quindi, ha avuto la bella idea di dirgli che in realtà chi ha lottato facendo questa marcia è andato a finire in posti ben peggiori di Kona.
Sì, quando non è assolutamente vero. Uno, perché appunto, come dicevo prima, sono andate via via migliorando delle strutture che si può dire che stiano facendo il loro lavoro, senza infamia né lode, che comunque fanno quello per cui sono pagati, e sono pagati profumatamente, ossia dare dei servizi come per esempio non solo un tetto e un letto e delle medicine, ma un'assistenza comunque sanitaria buona, un'assistenza legale buona, una consapevolezza del percorso legale ai richiedenti asilo, un corso di italiano, un sistema di integrazione che valuti le attitudini diverse che hanno i richiedenti asilo per poter insomma fruire dei servizi sul territorio, percorsi di formazione o tirocini o stage o comunque trovare un lavoro. Tutte queste cose che a Kona non esistono assolutamente, non passa neanche per l'anticamera del cervello di qualcuno che sta a Kona adesso come richiedente asilo, che possa essere questo quello a cui ha diritto, perché non l'ha mai visto. Ok, quindi allora almeno intanto per questo si può dire che già se te ne vai da Kona sicuramente, ma poi appunto diciamocelo chiaro che peggio di Kona cosa c'è? C'è un campo in Libia? Cioè sicuramente ci saranno altri campi in Italia, ma no, cioè, l'idea è che devono essere chiusi e non c'è altra soluzione, perché sono dei posti dove i diritti umani, la dignità umana
vengono calpestati non sistematicamente. C'è. Vabbè, ci dicevi che poi appunto uno dei punti portati avanti da questa delegazione prefettizia era appunto dire che chi aveva lottato, chi aveva protestato era andato a finire i luoghi peggiori di Kona. Abbiamo parlato un po' di come sia fuorviante e bugiarda questa affermazione. Poi cos'altro è stato detto
appunto? E l'altra questione che hanno cercato di dire insomma i richiedenti asilo rimasti è che quelli che avevano lottato non avevano diritto alla protezione internazionale, che avrebbero perso la possibilità di ricevere positivo in commissione, quindi avrebbero ricevuto negativo tutti quanti, che è una cosa,
quindi il ricatto della
state
perdita
buoni
dello
qua,
status,
esatto. State buoni qua e non rompete i coglioni, altrimenti non avrete mai la possibilità, esatto, di avere un successo nella richiesta appunto della pratica.
Esatto, che è una cosa tra l'altro super falsa, e che è anche la conseguenza di non avere mai dato informazioni sui diritti che hanno, perché se le avessero dati avrebbero comunque messo ben chiaro il fatto,
certo,
che
sarebbero consci e consapevoli di quello che è quali sono i loro diritti, anche le garanzie legali, tutte le legali che hanno nel loro percorso, sì, di richiesta.
Esatto, che una roba è la richiesta di asilo, una roba è l'accoglienza.
Esatto, sono due cose che potete
fare. E quando
diverse.
Uno perde magari il diritto all'accoglienza, non è che diventa clandestino, non è che diventa irregolare, perché porta avanti la sua richiesta di protezione, e a meno di non commettere insomma crimini, reati, eccetera, la commissione territoriale e poi il tribunale a cui si fa ricorso eventualmente per il negativo della commissione valuta la storia del richiedente asilo e valuta la posizione del richiedente asilo, quindi se può essere rifugiato, può essere riconosciuta la protezione di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, che non ha a che vedere con l'accoglienza in sé. Ecco, queste sono le due cose eclatanti. E poi insomma è andata avanti un bel po' il confronto, e poi non abbiamo più potuto seguire insomma tutti gli sviluppi del caso, se non che mentre eravamo lì, già mentre ascoltavamo queste parole sul finire di questo di questo incontro, scusate, molti ragazzi sono usciti e sono usciti per entrare in contatto con noi chiedendo informazioni, chiedendo se eravamo delle persone che avevano aiutato anche i loro fratelli che marciavano i giorni precedenti e dicendo e dichiarando che erano stanchi, che non credevano più alle bugie del prefetto, che avrebbero fatto anche loro la stessa cosa, che si stavano preparando per partire anche loro. Noi quindi non abbiamo fatto altro che dirgli che noi diamo supporto, che è importante che siano ben organizzati e che devono fare le loro scelte consapevoli, e gli abbiamo augurato di potersi confrontare tra di loro e di trovare dei modi di lotta adeguati che siano quelli che hanno trovato i marcianti su Venezia.
Però anche questo è un dato secondo me su cui riflettere, perché vuol dire anche che poi la determinazione che hanno posto in essere, che hanno anche dimostrato con le parole e con i fatti, i 300 che sono usciti dal campo, anima anche quelli che sono rimasti dentro, che poi sono anche gli stessi che hanno partecipato alla precedente occupazione, alla serrata, chiamiamola così, del campo, e diciamo questo spirito di determinato di poter scegliere liberamente o di lottare quantomeno per poter determinare la propria condizione di vita c'è ed è forte anche in quelli che sono rimasti a Cono.
Sì, ed ha influito sicuramente anche su altri, quindi si spera insomma che finalmente le voci vengano ascoltate, che si dia un'accoglienza degna, siccome l'Europa ha pensato a questa accoglienza adesso per richiedenti asilo, per far fronte al flusso migratorio, allora che non ci siano più queste regalie a questi privati che fanno profitti sulla pelle loro, sulla pelle dei lavoratori, e che non offrono un'accoglienza degna di questo nome. Che i soldi stanziati vadano per un'accoglienza che possa dare a tutti una dignità di vita nell'attesa dei documenti e una chiusura totale di questi lager e una distribuzione su accoglienze che appunto sono a misura di essere umano. In più il discorso dovrebbe ampliarsi sulla questione dei documenti, chiaramente, perché l'accoglienza viene fatta per il tempo che è necessario, per cui uno può vedere se riesce a ottenere documenti o no, ma bisognerebbe parlare anche proprio dei documenti in sé, del fatto che in una regione come il Veneto, per esempio, con un PIL come quello del Veneto, 11.000 richiedenti asilo non hanno diritto ai documenti, e invece il tessuto produttivo potrebbe benissimo, se venisse fatta una buona accoglienza, accoglierli, ma accoglierli come persone che regolarmente possono stare nel territorio senza sottoporli a questa trafila dell'essere in questa precarietà esistenziale, oserei dire, di richiedente asilo.
Sì, poi qua appunto entreremo in una sfera dell'analisi del problema che secondo me è più fatto di scelte politiche che di scelte economiche, e forse esula un po' anche nei tempi a disposizione, le nostre possibilità con questa corrispondenza. Quello che è sicuro è che comunque continueremo a parlare e a seguire questa vicenda, perché è ben lungi dall'essere conclusa. Bisogna ancora capire dove siano stati dislocati i 270, e come dicevamo prima il CATAI si sta attivando per fare una mappatura di queste persone, di esatto, dove sono state smistate. Quindi direi che ci saranno sicuramente altre occasioni in cui sentirci. Io intanto ti ringrazio per questa corrispondenza che ci hai fatto. E alla
niente,
prossima.
Grazie a voi, e ricordo ancora che si continua a raccogliere materiale, cibo, e coperte, vestiti, per un eventuale supporto a chi potrebbe trovarsi nella situazione dei giorni precedenti, quindi in strada, al freddo, al gelo, senza...
Okay, per chi volesse portare qualcosa...
Sì, posso, il CATAI rimane aperto tutto il weekend, e per questa emergenza rimarrà aperto anche nei giorni di lunedì e martedì, poi vediamo come si sviluppano le cose.
Quindi Ponte San Leonardo 1, 3, 1.
1-1.
Ok, l'ho detto giusto. Leonardo 1. Va bene, quindi questo è l'indirizzo. Se avete modo di portare qualcosa, di portare una solidarietà concreta a queste persone, sapete anche dove, dove poter andare. Io ti ringrazio ancora e a risentirci
presto.
Grazie a
voi.
Ciao.
The world is spinning too fast. I'm fine that I can choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on. It's the music that we choose. It's the music that we choose.
Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine.
Ma io penso che la rabbia del sabato sera ha giocato bene, e certo si è difesa un po' troppo verso la fine, ha subito un gol che non c'era secondo me, però un campionato promettente anche se è sceso in Serie C e niente.
C come comunismo.
E appunto, e quindi andiamo a sostenerla in curva.
E quindi questo piccolo stacco ci porta un po' al tema della settimana, no? L'Italia fuori dai mondiali di calcio, in realtà maschile, perché il femminile si è qualificato, però non se l'è fidato un cazzo di nessuno. E vabbè, comunque la squadra maschile, gli azzurri, hanno perso questo spareggio contro la Svezia e quindi sono fuori dei mondiali di Russia dell'estate prossima. E questa notizia ha imperversato sui giornali per 4-5 giorni. C'è voluto che morisse Rina, diciamo, per far cambiare un po' il focus.
Totò ha fatto questo favore sostanzialmente a Tavecchio, togliendo un po' questa dalla prima notizia.
I mafiosi si capiscono, esatto. No? E quindi ho detto vabbè dai, muoio, così per i prossimi giorni parlano di me e ci si dimentica un po' di sta nazionale. Diludendo, grande diludendo della nazionale.
È stato un duro colpo per...
È stato un duro colpo tra le tante parole. L'unico discorso che in effetti mi è piaciuto, l'ho trovato scritto da un compagno su InfoOut, che diceva: beh, come al solito tutti sono d'accordo a dire che se il sistema calcio italiano ha dimostrato i suoi limiti e il suo fallimento, mancando un obiettivo che l'Italia conquistava da 60 anni, è colpa dei giovani che sono senza spina dorsale, esatto, sono delle mezze pippe, e degli immigrati, no? Quindi
rubano il lavoro,
esatto, certo. Una manfrina che ci sentiamo ripetere spesso, quando in realtà non è che abbiamo proprio dei luminari tra gli anziani che timoneggiano questa barca.
No, perché appunto, come dicevi tu, la colpa è stata data ai giovani che esatto, non valgono quanto i grandi vecchi di una volta, e agli immigrati che gli rubano il lavoro, dovrebbero giocare solo italiani perché le leggi internazionali non contano quando si parla di pallone. Non sei un libero cittadino dell'Unione Europea se già devi giocare a calcio.
Esatto, è un uomo di cultura come Tavecchio, che ricordiamo annovera nel suo curriculum frasi quali: africani mangia banane, o campionato femminile, che a differenza di quello maschile le donne sono qualificate, appunto, quattro lesbiche del cazzo.
Esatto. Ma questa è la grande cultura di chi gestisce il sistema calcio.
Spinto su nel ruolo che ricopre da Lotito, quello che quando va prima di andare alla sinagoga per la questione di Anna Frank dice: andiamo a fare sta pagliacciata. Insomma,
tutto torna, è uno schema ben congeniale.
Questa serie di grandi menti, insomma, che poi sono la dirigenza del sistema calcio italiano, saranno sicuramente gli Insigne o analoghi che alla guida del sistema calcio Italia. Insomma, adesso comunque hanno mantenuto la loro posizione, se la sono presi tutte come era prevedibile con l'allenatore, anche da vecchio l'ha scaricato oggi, tutta colpa di Ventura, sto stronzo di merda.
Ha detto che non piange, cioè no, che piange da 4 giorni.
Pensate, piange lui.
Che in un'intervista alle Iene, peraltro, ha detto sostanzialmente che sono 4 giorni che non dorme da quanto è angustiato da questa situazione, che ovviamente è tutta colpa di Ventura, che sta piangendo ininterrottamente appunto da lunedì sera, e che chiaramente però lunedì al Consiglio federale che lui ha chiamato non darà le dimissioni, ma farà le proposte corrette per riprendere questo, per riprendere in mano la situazione.
Non vediamo l'ora.
Tanto per fare un piccolo focus di chi è il buon Carlo Tavecchio,
parliamone, dai.
Il giovane Carlo Tavecchio è nato nel 43, quindi un ragazzino.
C'era ancora Mussolini quando è nato Tavecchio.
Sì, esatto.
Non l'avevano ancora appeso.
No, vedete, fate un po' di conti voi su quanti anni c'ha. Comunque, il buon diplomato in ragioneria è un ex dirigente bancario. All'età di 33 anni si candida a sindaco del suo comune di nascita, Ponte Lambro.
Cioè, liste... è un bel po' sindaco,
esatto. Ponte Lambro, nelle liste della Democrazia Cristiana, chiaramente. Viene eletto e considerato la carica per soli 4 mandati consecutivi, cioè quindi dal 76 al 95.
E poi da sindaco dice: ma perché non diventare un dirigente calcistico?
Da sindaco dà gli albori alla grande squadra della Ponte Lambratese, chiaramente, che sotto la sua gestione arriverà addirittura a disputare la campionata di prima categoria.
Un preclaro Mastella,
esatto. Da lì inizia la sua carriera dirigenziale all'interno della Federcalcio, dove diventa consigliere del Comitato Regionale Lombardia per la Lega Nazionale Dilettanti, e poi viene eletto anche vicepresidente e poi presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sempre per il Comitato Regionale Lombardia. Dal 99 è votato a presidente di tutta la Lega Nazionale Dilettanti e dal 2007 diventa addirittura presidente della Federazione Italiana, vicepresidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Inizia anche, continua anche la sua carriera politica, perché è consulente del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Giustamente, diplomati in ragionerie.
Per le questioni di natura fiscale, e qua poi ti tornerà in mente questa cosa, e tributarie, relative all'attività sportivo-dilettantistica, nonché competente e componente della commissione ministeriale presso il Ministero della Salute per i problemi relativi all'impiantistica nazionale. Siamo l'unico paese d'Europa che non ha gli stati di proprietà, ma lui faceva già parte nel 2002 dell'impiantistica nazionale. Dopodiché è un esperto, tra il 2002 e il 2004 è anche un esperto, solo lì però,
solo lì, recuperato per 2 anni, esatto. Non si capisce perché
la carica di esperto. in materia di calcio dilettantistico e giovanile e ai campi in erba artificiale, e dal 2017 addirittura è designato dall'UEFA come membro effettivo della commissione per il calcio dilettantistico e giovanile. A questo punto ha la bella idea di scrivere un libro.
Addirittura?
Sì, per spiegare il calcio ai più piccoli. E lo dedica alla nipotina Giorgia. Dal titolo Ti racconto il calcio. Detto questo, questo bel libro, siccome lui è molto contento di aver scritto questo testo, decide anche che dal momento che ricopre il ruolo di presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dal 2014, di comprarne 20.000 copie di questo suo libro per una spesa di 107.000 euro.
No, si è comprato il libro da solo.
Perché tutti potessero avere la possibilità di leggerlo.
Ma dai!
Dopodiché nel 2014, dopo che l'Italia perde il mondiale in Sudafrica e tutti si dimettono dall'allenatore al presidente Abete, cosa che nessuno in questo caso ha fatto, anche se modello non ci siamo andati, Tavecchio viene eletto come presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e uscirà con le sue belle affermazioni che dicevi prima, appunto, su la squadra femminile, su gli africani mangia banane che rubano il posto dei giovani calciatori italiani e tante altre perle di questo calibro. Però arriviamo al pezzo, forse non tutti sanno che il buon Tavecchio avrebbe subito le seguenti condanne a reclusione. Nel 1970 ha preso 4 mesi per falsità in titoli di credito. Nel 94, 2 mesi e 28 giorni per evasione fiscale. Nel 96, 3 mesi per omesso versamento di contribuzioni previdenziali e assicurativi.
Cioè, pensate a tutti i ruoli di rilievo che ha ricoperto dopo tutte queste cose.
E anche durante, perché era sindaco, era ministero e tutto il resto.
Tutto questo non lo tange il buon Tavecchio.
Nel 98 prende altri 3 mesi per omissione o falsità in denunce obbligatorie e 3 mesi per violazione delle norme anti-inquinamento e multe per circa 7.000 euro.
Tutta colpa di sti immigrati di cui sono piene le squadre italiane, signor.
Dopodiché c'è un'altra controversia, oltre a quella sui libri da lui comprati. Perché nel 2015... vengono perquisiti alcuni uffici della federazione, la sua abitazione, quella di Macalli, che è presidente della Lega Pro, di Lotito, di cui hai tratteggiato benissimo il profilo prima, e viene indagato per tentata estorsione, perché avrebbe fatto in modo di ricevere alcuni voti trattando o pagando alcune società di Lega Pro per fare in modo che appoggiassero il buon Macalli a presidente della Lega Pro.
Una mano lava l'altra e tutte e due.
Chiaramente non risultano indagati fatto.
Cosa vuoi? Anche indagarli.
No, infatti.
Come sei venale.
Comunque questo è il tratteggio della figura di Carlo Tavecchio che nonostante il tracollo del calcio italiano
però
non ha
dato
le
dimissioni. In tutta questa narrazione è bello vedere poi anche il sapersi prendere per il culo da solo che è ancora rimasto nella cultura di questo popolo, perché effettivamente i commenti che ho letto alle varie notizie avevano del magico molto spesso sugli ultimi giorni di vicende, colpa di Tavecchio, colpa di Ventura, colpa dei giovani, così la gente sotto si è un po' divertita a fondo pagina con i commenti e alcuni hanno veramente dei colpi, come dire, cioè, ho apprezzato alcune uscite.
No, ci sono dei commenti molto carini, nel senso che fa la vittima, quando rischiano di perdere le loro poltrone si vedono di che pasta sono fatti veramente. Con questo personaggio è chiaro che non si va da nessuna parte. Poi molti commentano il fatto che questo voleva prendere Ancelotti per pararsi il culo. In realtà Ancelotti gli ha detto cammina. E quindi dicono voleva prendere Ancelotti per pararsi, per mantenersi la poltrona, ma anche questo gli ha dato il ben servito. E invece delle lacrime si faccia venire un po' di dignità e dire dimissioni, non si vergogna altro che lacrime.
Però è bello che in tutto questo penso che la volta che ha avuto più persone che chiedevano le sue dimissioni non è stato per tutti gli scandali in cui e inchieste in cui è stato coinvolto intanto che ricopriva funzioni pubbliche, ma è in quanto dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, perché l'Italia non si è qualificata.
Tu pensi quanto conta il calcio in Italia, poi evadere tasse, puoi fare tutti i tramalli, poi...
Però se metti la nazionale di calcio tu non me la qualifichi ai mondiali, cioè, allora mi incazzo, capito?
Cioè tu pensa al povero Ventura che adesso è 4 giorni asserragliato in casa a Beri, non esce più di casa da praticamente quasi una settimana, e che verrà ricordato da tutti come il secondo allenatore della storia a non condurre la nazionale di calcio italiana.
Poveraccio, veramente.
La sua carriera, infatti molti stanno dicendo, ma perché non si è dimesso e ci tocca pagare gli altri 800.000 euro da qui a fine contratto? Questo qua c'ha 70 anni pure lui, non lavorerà mai più nell'ambito calcistico, perché chi lo prende adesso?
Dopo una famiglia da mantenere, cioè, i figli, i nipoti, cioè,
come minimo si tiene sti spicci, no?
Tu, cioè, immagini, no, adesso apriamo una parentesi sulla tragedia familiare di quest'uomo, cioè tu immaginati di essere il nipotino di 12 anni di Ventura, cioè,
e arrivare a scuola la mattina.
Paolino Ventura, no? Che va in seconda media. Paolino Ventura, sai che alle medie i ragazzi sono così squisiti, no? Paolino Ventura che va in seconda media dopo che l'Italia, guidata da suo nonno, no? È stata eliminata.
I compagni di classe ti picchiano, i maestri, i professori non ti difenderanno mai.
No,
perché
mai. E poi, cioè, è una tragedia umana di quest'uomo. Almeno lasciategli i soldi per fare espatriare i propri figli,
per
i propri
pagarsi
nipoti.
Il diploma, cioè,
esatto, poter prendere un cazzo ne so, il diploma, un titolo
di libro di vecchio
in Svezia, almeno, dove sicuramente saranno amati e ben voluti da tutti quanti. Poi hanno un sistema di educazione anche all'avanguardia,
hanno un welfare di primissimo livello, per cui esatto, effettivamente, quindi, almeno si pagano il biglietto per la Svezia.
Quando vi incazzate con Ventura, per piacere, pensate ai suoi nipoti prima che a lui. Dai, un po' di musica e poi torniamo in diretta per salutarvi, che è quasi finita qua.
Bam 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 b Salutiamo come al solito con un forte chiaro Shabay!
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
Saluto tutti quelli della rabbia e li ringrazio soprattutto perché stanno offrendo da bere.
Ma non per la trasmissione che portiamo.
Anche per la trasmissione, certo, ovviamente. Ma che soprattutto... ho ascoltato molto, devo dire.
Non da quanto hanno bevuto venerdì.
E soprattutto, soprattutto Frank.
Grande, grande.
E torniamo in diretta con questo ultimo auto endorsement che mi concede. Non è che possiamo sempre mandare a tua figlia che dice ascolta Michelin. Ogni tanto perché
abbiamo spazio.
L'80% delle persone ha espresso una preferenza diversa e è giusto anche dare un minimo di voce a loro. Vabbè, dai, direi che siamo verso il finale di questa puntata.
Sì, possiamo, visto che eravamo in tema di sport,
notizie al volo.
Non solo noi ci occupiamo di sport. Mm-hmm. Perché se tu, uno per caso, apre la prima pagina di Repubblica.it adesso,
sì.
le prime due notizie sono: dopo il campionato mondiale ritorna al campionato. Roma-Lazio 0-0. Istanza di fallimento del Palermo, c'è cioè un buco di 70 milioni.
Benissimo.
Poi della città di Palermo non gliene sbatte un cazzo a nessuno, però del Palermo calcio che ha un buco di 70 milioni.
Manco per niente, però.
Italia, Ancelotti dice no, Tavecchio piango da 4 giorni, appunto, tutta colpa di Ventura. Il ministro Lotti basta compromessi e Allegri e Spalletti anche loro dicono azzurro. No, no, grazie. E dopo, solo più tardi, più scendendo, si arriva a parlare del centro-sinistra con Prodi, Fassino che incontrano Pisapia e delle pensioni, cioè, capito?
Ma al fondo.
Al fondo, sì, sempre più giù.
Pensioni. Vabbè, dai, non ci occupiamo più di niente ormai, però fa sempre un po' di specie. Comunque, noi ci risentiamo sabato prossimo alle 4:30.
Ci sentiamo sabato prossimo?
Io non ci sono.
Quindi bisogna trovare.
Dai, ci sentiamo. Se qualcuno viene. Non ti preoccupare. In qualche modo facciamo.
Ma hai più coraggio di dire dove sei.
Io sono a vedere la partita di rugby Italia-Sudafrica. Qua allo stadio Ugane. Mi assumo anche il ruolo di corrispondente dello stadio. Se mi interessa.
Ah, quindi abbiamo già un collegamento anche per sabato prossimo.
Quante volete? Gioca anche il quadrato. Quindi potete fare un sabato tutto sportivo. Sabato prossimo potete, poi io mi rivolgo a entità che al momento rimangono ancora sconosciute.
Io e la birra che ho in mano, probabilmente.
Comunque, okay. Ribadiamo ancora una volta, grazie all'instancabile e continuo lavoro del nonno, tutto quello che abbiamo detto, tutte le minchiate che sono state proferite in questa ora e 45 di trasmissione e anche le cose serie, non vi preoccupate, saranno pubblicate sotto forma di podcast sul sito radiazione.info, la radio che ti contamina. E a maggior ragione poi le cose serie saranno anche pubblicate separatamente, tipo l'intervista alla Spagna del Catai, la troverete pubblicata separatamente e potete già trovare le altre tracce audio con le corrispondenze da Codevigo, da dove era partita giovedì mattina la marcia diretta a Mira, sono già pubblicate sul sito, quindi potete continuare a restare aggiornati su quanto segue andando appunto sul sito di Radiazione. Altro da dire non abbiamo, mi risulta.
Venerdì prossimo ci sarà qui in Piazza Caduta della Resistenza un appuntamento per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per aver dato un film 7 minuti
che ho visto e devo dire che è molto bello.
Sì, anche io l'ho visto e mi è piaciuto, e ci sarà un dibattito a proiezione di questo film e soprattutto appunto importante il dibattito che verrà fatto a seguire di questa proiezione per cercare di rilanciare questo tema non solo in date come il 25 novembre o l'8 marzo, ma perché sia una cosa che riguarda la quotidianità di tutti quanti noi.
E potete approfittarne anche per fare un salto qua in cabina di regia, visto che trasmettiamo da qua, e vedere quanto è bella la nuova postazione della radio. Con questo è tutto, quindi l'invito è ascoltare sempre Radiazione, venire qua all'infospazio quando c'è qualche iniziativa, anche per conoscerci, vedere quanto è bella Radiazione, i suoi pacchianissimi esatto. microfoni, e non ci rimane altro da fare che salutarvi con un forte chiaro Shabay!
Lemon drops high above the chimney top, that's where